Buongiorno a tutti. Diamo via al Consiglio Comunale di oggi, 28 novembre 2025. Passo la parola al segretario per l'appello.
Buongiorno a tutti. Auriemma Francesco.
Presente.
Giannetti Mirko.
Presente.
Querci David.
Assente giustificato. Scusa.
Baldi Samuele.
Presente.
Sozzi Barbara.
Presente.
Giusti Emilio.
Presente.
Veronesi Chiara.
Presente.
Zucchetti Claudia.
Presente.
Giannelli Nadia.
Presente.
Buonafede Melissa.
Assente giustificato.
Pettorali Marco.
Presente.
Numero 100, possiamo iniziare.
Allora, punto 1, comunicazioni del sindaco. Stamattina con l'iPad, il 5 novembre la nostra miniera è stata il set di emozionanti riprese della RAI, che oltre ad essere andate in onda sulle reti nazionali, successivamente sono andate sulle reti locali più volte, e questa è sicuramente una buona pubblicità per noi. Stanno continuando le opere di manutenzione e decoro urbano sul territorio comunale. Abbiamo completato l'installazione delle nuove colonnine elettriche in via Roma e queste forniture di energia sono state posizionate strategicamente per supportare l'organizzazione di fiere, mercati e sagre paesane, offrendo un punto di prelievo di corrente sicuro e dedicato. A Ponte Genoli un importante intervento di sistemazione del verde urbano interessato a Piazza del Colombo. Abbiamo proceduto alla sistemazione delle siepe e delle potature. In più abbiamo messo dei fiori, come avete visto, vicino all'area della chiesa, e anche stamattina ci sono gli operai a Ponte Genoli per risistemare parte dei fiori e delle potature. Il 12 novembre abbiamo ospitato una delegazione dei sindaci ungheresi per uno scambio di conoscenze di un'amministrazione italiana e quella ungherese. In sintesi c'è stato uno scambio di come si gestisce l'amministrazione in Ungheria e qui. Più che altro è stata una bella giornata, interessante vedere anche le differenze tra Italia e Ungheria. Nel giro di qualche mese il parco donato nei pressi del parco eolico, circa 20 anni fa, l'amministrazione comunale di una famiglia che ha perso un figlio, riusciremo a trasformare i loro desideri in qualcosa di concreto, un parco per i bimbi e delle famiglie, come da loro richiesto. E proprio in quel parco l'altro giorno abbiamo festeggiato con le scuole, il 20 novembre, la festa degli alberi. Pensi che siete stati anche voi invitati?
Sì, sì.
No, mi sembra che
non avevo la possibilità.
È stata bella perché so che erano anni che non veniva fatto questa.
Non ho capito dov'è però questo parco.
Appena passi il casottino dell'ANAS verso le paleoliche, sulla sinistra. L'acquedotto, sì.
Il pubblico deve stare zitto.
Sì. Vabbè. Quindi... Per andare da, come si chiama, Salvatico?
Sì,
quel campo lì recintato che abbiamo fatto ripulire l'anno scorso e a breve, in giro di qualche mese sicuramente si spera di poter fare quello che la famiglia chiese 20 anni fa, di dedicare questo parco in onore del figlio perso e di farlo diventare un parco delle famiglie, dei bimbi, insomma. Il 25 novembre abbiamo celebrato la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza che non è una semplice data sul calendario, ma un momento di profonda riflessione e di impegno collettivo per la nostra comunità. Non possiamo restare indifferenti di fronte a un fenomeno che continua a ferire la nostra società. La violenza non è solo fisica, ma si annida anche nelle parole, nelle minacce, nella manipolazione psicologica e nella negazione della libertà. Il nostro impegno come istituzione è chiaro e costante: sostenere e proteggere le vittime, promuovere l'uguaglianza, educare il rispetto sin dalla più tenera età. Insieme tutti noi possiamo e dobbiamo costruire una comunità più giusta, dove il rispetto sia la regola e non l'eccezione. Un pensiero speciale va a tutte le donne che ogni giorno lottano per i loro diritti e per la loro dignità. Sono anche contento che le nostre consiglieri sono andate a Firenze proprio su un tema della... Se poi qualcuno di voi vuole dire qualcosa di quella mattinata, alla regione dove c'era la comunicazione, il rispetto delle donne e quant'altro. Le comunicazioni sono terminate, se ci sono qualcosa.
No.
Volete dire qualcosa per la mattinata che avete fatto a Firenze? Io non c'ero.
Eh? Chiamare la donna sindaco piuttosto che la sindaca o
dare peso a quello che è il ruolo delle donne in ogni ambito, quindi per me è stato un pomeriggio interessante e illuminante, è stata una bella giornata.
Posso dire una cosa?
Sì.
A me è piaciuto anche un progetto che quando mi ricordo quale comune l'aveva proposto, quello di mettere nei vari locali del proprio comune un adesivo, un foglio dove viene appunto scritto in caso che una donna abbia bisogno il numero da chiamare. Era carino da poterlo mettere in varie attività, i bagni dei bar, quindi uno che va in bagno lo vede e ti chiama subito, oppure loro dicevano negozi di abbigliamento. Quello secondo me mi ha molto colpito, che potremmo anche ripeterlo.
Forse era col Gigonzi,
Vabbè, è una cosa che possiamo fare, quindi sì. Si fa facilmente, fare un volantino, certo.
Sarebbe bene ce ne fosse bisogno, però è così.
Punto 2, approvazione verbale della seduta del giorno 27 ottobre 2025. Chi è favorevole alzi la mano. Punto 3. Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni attribuite dalla Regione Toscana alla comunità d'ambito Terre di Val di Lerse e dell'Etruria Volterrana, ai sensi della legge regionale numero 61 del 31/12/2024, approvazione. Allora, come già si parlò durante i capogruppi, viene sottoposta all'approvazione la nuova convenzione della comunità dell'ambito turistico Terre di Valderse e dell'Etruria Volterrana, con la quale gli 11 comuni aderenti disciplinano l'esercizio associato delle funzioni turistiche previste dalla legge regionale, confermando Monteriggioni come comune capofila e definendo compiti, organizzazione, risorse e durate fino al 31/12/2027, modalità di gestione delle attività e dei progetti comuni. Come ho avuto modo durante i capogruppi di fargli anche il sito alla consigliera, non è altro una promozione che secondo me potrebbero far di più, e sta seguendo tutta la situazione il vice sindaco, infatti se vorrà dire qualcosa dalle diverse riunioni, noi stiamo spingendo affinché anche il nostro comune sia un po' più pubblicizzato, anche perché poi di solito viene molto pubblicizzato più San Gimignano, Poggi Bonzi, Volterra e quant'altro, però purtroppo come ogni cosa sono i numeri che fanno la differenza, sono comuni più grossi con più turisti, ma secondo me proprio loro forse sono quelli che hanno meno bisogno della promozione, forse la promozione ce l'abbiamo bisogno più noi. Questo praticamente non è altro che la convenzione che già c'era anche l'anno scorso in atto e ora si allunga. Se non sbaglio c'era da pagare 2.500 euro, mi sembra.
Ora l'importo è
mi sembra 2.500. Se vuoi dire qualcosa intanto
sì,
cerco un
allora imposto. La convenzione è stato necessario riapprovare una nuova convenzione perché la normativa regionale è cambiata nel 2024, quindi con l'approvazione della nuova normativa regionale in materia di turismo, quindi il testo unico del turismo, è stato necessario anche riapprovare nuovamente una convenzione perché sono mutate anche le funzioni che la legge regionale ha attribuito ai vari ambiti turistici. Noi avevamo approvato lo scorso anno una nuova convenzione che aveva una durata fino a settembre 2027, e non si tratta soltanto di approvare la nuova convenzione per consentire all'ambito di svolgere quelle nuove funzioni che gli sono state attribuite. Quindi questa è la sostanza. Non è variato nel contenuto, ma quanto nelle funzioni che poi verranno attribuite. La ripartizione degli importi è capitario, viene fatto tutti in parti uguali, non con indici che differenziano per dimensioni, flussi turistici e quant'altro. Quando fu approvata la precedente convenzione, il testo della precedente convenzione, feci presente che per una questione anche di correttezza sarebbe stato più giusto di dividere le quote in base al numero di abitanti e flussi turistici. L'unico comune di quelli piccoli che c'era ero io, quindi ovviamente l'approvazione poi è stata unanime perché non potevo che accodarmi alla votazione comune, perché ovviamente No, i comuni più piccoli non erano presenti alla votazione, quindi la sostanza è stata meno. Niente, questo è quanto. Ora, le funzioni ci saranno anche pochi giorni fa abbiamo fatto una riunione per individuare se acquistare un software per la gestione di tutte quelle funzioni nuove che saranno attribuite all'ambito. Vedremo a breve quale sarà la decisione, verrà presa dall'Assemblea dei Sindaci. C'è da dire che ha partecipato l'ambito ad un bando regionale e otterrà una serie di risorse che gli consentiranno di svolgere alcune delle funzioni che gli sono state attribuite, e altri soldi verranno utilizzati per fare la cartellonistica dei percorsi da trekking che erano oggetto della precedente attività fatta dall'ambito turistico. Quindi il precedente progetto ha consentito di individuare i percorsi, quello nuovo consentirà di mettere tutte le indicazioni e renderli fruibili.
Se non ci sono interventi, allora passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Immediata eseguibilità. Punto 4. Convenzione tra Comune di San Vincenzo e Comune di Montecatini Val di Cecina volta allo svolgimento di gare di appalto per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione degli impianti sportivi a cura della centrale unica di committenza CUC, ai sensi dell'articolo 62,6 del decreto legislativo 36/2023. In sintesi, come se ne parlava sempre nei capogruppi, è per la gara che ci dovrà seguire il comune di solito questo comune si avvale di Rosignano, che si è rifiutato di farci questa gara, onestamente non so perché.
No, non è qualificata per farla.
Ah, non è qualificata per farla. Perché di solito noi andiamo sempre con Rosignano, invece questa volta siamo andati con il comune di San Vincenzo per la gara degli impianti sportivi di Ponte Ginori. Quindi stiamo facendo questa convenzione con loro per poi definire tutta la gara per l'affidamento, e si spera non per un anno o due, ma si spera almeno per 10 anni, così almeno anche la sportiva di Ponte Ginori, o chi vincerà, perché poi è una gara aperta, insomma, potrà fruire di questo bene del comune. E se ci sono degli interventi a questo punto, per questo punto, allora passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Immediata eseguibilità. Regolamento del punto 5, regolamento del servizio di trasporto scolastico modifica. E passo la parola al vice sindaco che l'altro ieri la commissione.
Sì. Allora, abbiamo modificato quello che era il vecchio testo del regolamento per il trasporto scolastico. La modifica in realtà è stata quasi una sostituzione integrale, perché gran parte del testo è stato modificato e integrato, perché non era più attuale, c'erano delle criticità e quindi è stato riformulato integralmente. Abbiamo fatto la commissione regolamenti, la consigliera Bonafede ha portato alcune osservazioni e integrazioni che abbiamo accolto e abbiamo inserito nel testo, che è quello che vi è stato inviato e che è in fase di approvazione. Il regolamento quindi disciplina tutto quello che è il servizio trasporto scolastico, quindi le responsabilità, le modalità di organizzazione del servizio, i tempi di organizzazione e quant'altro, come si debbono comportare anche i ragazzi sul pulmino, quali sono le attività che deve svolgere il comune. Però credo abbiate avuto modo tutti di leggerlo, e niente, è una sostituzione, in sostanza è quasi una completa sostituzione del vecchio regolamento per renderlo più attuale.
Se ci sono degli interventi.
Sì, su questo argomento ora c'ho anche delle considerazioni che poi darei al segretario per allegarle al verbale. Visto e considerato che per la stesura o anche per le modifiche di un regolamento comunale sono di fondamentale importanza, perché i regolamenti disciplinano in modo diretto la vita della comunità locale, il funzionamento dell'ente e i diritti e doveri dei cittadini, per cui sarebbe opportuno che le bozze dei regolamenti fossero consegnate ai consiglieri con un maggiore anticipo. Questa volta è stata una maratona, soprattutto i due consiglieri Bonafede e Pettorali. Non abbiamo nemmeno avuto il tempo, facciamo sempre, come farete anche voi nel vostro gruppo, prima di un consiglio comunale, di ritrovarsi e discutere sugli argomenti dell'ordine del giorno. Tra l'altro su questo regolamento c'è stato anche un dibattito molto dibattuto, un dibattito dibattuto e piuttosto vivace anche. E è stata un po' una corsa contro il tempo e credo che sarebbe opportuno lavorarci, cioè prendersi il tempo per lavorarci con più attenzione e anche perché dalle informazioni che ho preso su internet, come facciamo tutti, addirittura una stesura imprecisa o addirittura in contratto con le normative di legge o costituzionali può portare all'annullamento del regolamento stesso. Io ho trovato questo, non so se...
Ma vale per tutte le norme.
Comunque più che altro abbiamo dibattuto a lungo sull'articolo 13 per quanto riguarda il mancato pagamento da parte degli utenti. Allora, i servizi scolastici sono un servizio a domanda individuale, come la mensa, il trasporto, e in caso di persistente inadempienza nel pagamento delle quote dovute, il comune può sospendere il servizio. Ora, in questo caso la cosa è piuttosto delicata perché si tratta di bambini e siamo convinti sono fermamente convinta che noi tutti in quest'aula non vorremmo mai che un bimbo, a causa del genitore moroso, non gli fosse fornito il pasto. Sarebbe una cosa aberrante. Io ho fatto quel lavoro di maestra, lo sapete, per oltre 40 anni, e se un sindaco mi avesse detto non dare la pasta asciutta a quel bimbo perché il babbo non paga, mi sarei rifiutata, avrei sollevato un caso, perché un bimbo non è giusto e venga umiliato così. E poi una responsabilità che viene scaricata poi sull'insegnante per quanto riguarda la mensa, sull'autista per quel che riguarda i trasporti. Però un po' di fermezza ci vuole. Siamo al solito discorso: chi paga le tasse e chi non le paga. Io ho visto qui nell'equilibrio economico, nell'allegato, che fondo crediti di dubbia esigibilità sono 89.000 euro rotti l'anno. È una bella cifra per Montecatini. Cioè, bisognerebbe, secondo me, attivarsi proprio per vedere di poter recuperare questi insoluti, per costringere un po' la gente a pagare. Voglio dire, per una questione di giustizia, tanto su questo so che siamo tutti d'accordo, che le famiglie hanno dei doveri nei confronti delle istituzioni, gli vengono forniti servizi e i servizi sono a pagamento. Voglio dire, se non paghiamo la bolletta della luce prima o poi, o del gas, prima o poi ce lo staccano. E lì la sospensione del servizio è necessaria. Però come si interviene? E infatti non si interviene. Va detto anche che poi la famiglia ha anche un ruolo sociale fondamentale nella società, nella formazione dei bambini. E ora poi di questa famiglia in questi giorni se ne parla, e secondo me se ne straparla anche troppo, però ha degli obblighi sia morali che legali nei confronti dei figli, che sono sanciti dalla Costituzione e anche dal codice civile. I genitori inadempienti offrono un esempio educativo molto deleterio per la formazione dei ragazzi, che poi ricordiamoci che saranno la futura classe dirigente di domani. Quindi i genitori che non pagano vanno in qualche modo perseguiti, le tasse vanno pagate. Tra le altre cose, la quota di compartecipazione del trasporto scolastico mi sembra, mi dicesti, che è unica, no? Non c'è, e è molto democratica, c'è una cifra irrisoria.
Sì, sono 25
al mese. Appunto, quindi è una cifra, e vabbè, ora se ci sono casi di particolare indigenza o casi sociali, quelli si sa che è prevista l'esenzione. Però 25 euro sono alla portata di tutti, se vuoi un servizio. Io credo che l'amministrazione comunale possa anche stipulare una convenzione con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per collaborare proprio alla lotta all'evasione fiscale. Ecco, io vorrei che questa proposta che il nostro gruppo fa fosse presa in considerazione.
Una domanda, ma è relativa a tutti i crediti che il Comune può vantare nei confronti di coloro che devono pagare tasse, servizi, eccetera,
ma io credo
relativa
di sì.
Solo all'ambito del regolamento di cui stiamo parlando?
No, ora vabbè, io lo dicevo nell'ambito di questo regolamento, però secondo me è generale, cioè chi non paga in qualche modo deve essere...
Per capire, perché se no... Non credo che ci siano 89.000 euro
all'obbligo di recuperare.
Sì, allora se posso intervenire sulla questione, ecco, allora, per quanto riguarda il regolamento del servizio trasporto scolastico, abbiamo previsto la possibilità di sospendere il servizio ai genitori morosi e quindi ai figli. Ovviamente il Comune può recuperare i soldi e questo fa, ma ovviamente non si può continuare ad avere, che poi ovviamente sono spesso le solite persone che non per indigenza ma per mancanza di volontà non pagano. Quando ci siamo insediati abbiamo preso visione di quelle che erano le situazioni delle morosità, gli uffici abbiamo dato mandato agli uffici di procedere con il recupero di questi crediti. Per quanto riguarda in generale sono state fatte diverse azioni e è stato recuperato parte di quello che era i crediti che erano insoluti. Per quanto riguarda invece direttamente proprio il trasporto scolastico, sono stati individuati quei genitori che non pagavano, quelle famiglie. Queste famiglie sono state contattate, sono stati invitati a rientrare delle morosità, altrimenti sarebbe stato sospeso il servizio di trasporto. E bene o male tutti sono rientrati delle morosità per consentire ai figli di utilizzare il servizio di trasporto. Per quanto riguarda le situazioni critiche o le situazioni di particolare indigenza, c'è un regolamento che prevede proprio l'esenzione per coloro che hanno delle situazioni particolari e vengono segnalate dai servizi sociali. Quindi non si tratta di persone indigenti quanto di persone perché per mancanza di volontà non pagano. Quindi questa, la previsione nel regolamento specifica di sospendere il servizio in caso di due richiami, che è stata un'integrazione che ha richiesto anche la consigliera Bonafede e che abbiamo accettato di buon grado, prevedere due solleciti, al terzo sollecito la sospensione del servizio e la riattivazione dello stesso solo dopo il pagamento di quelle che sono le morosità arretrate. Questo sì, comprendo la necessità di andare incontro ai bambini, alle famiglie e quant'altro. Nel caso del servizio di trasporto scolastico, essendo un servizio a richiesta, non un servizio che il Comune deve erogare obbligatoriamente, laddove i genitori non provvedono a pagare il dovuto, è corretto e giusto nei confronti di coloro che effettivamente il servizio lo pagano e sono rispettosi della legge in senso generale, prevedere la sospensione del servizio, la riattivazione al pagamento. Quindi questo è quanto. Poi per quanto riguarda la convenzione con un soggetto per il recupero del credito, il Comune ce l'ha già questa convenzione, quindi c'è una società incaricata del recupero delle morosità e delle inadempienze in generale, quindi da un punto di vista fiscale, quindi questa già in essere è attiva.
Non lo sapevo.
È anche se non sbaglio, nel regolamento, addirittura nel regolamento, ora non ricordo l'articolo, è anche scritto, perché c'è proprio un comma che non ricordo.
Il regolamento articolo 13.
No, allora. No, è l'articolo 11, recupero dei crediti. La riscossione coattiva è effettuata da società affidataria della riscossione con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, in particolare attraverso l'ingiunzione di cui è il Regio Decreto 14/4/1910, numero 639. Quindi la convenzione è già in essere, su questo non ci sono problemi.
Ci sono altri interventi?
Sì.
Sempre su questo articolo 13, c'è un dubbio che se ne è già parlato, ne hai detto anche te, che però in questi giorni a me non mi ha fatto un po' dormire la notte, sinceramente. Magari a qualcuno, non lo so, però io ho questa sensibilità e quindi voglio fare una premessa, è che io condivido appieno la necessità che ci siano delle regole e che le inadempienze debbano essere recuperate percorrendo tutte le strade possibili, ne va del rispetto della finanza pubblica e di chi paga correttamente. Ora, io credo che nessuno di questa amministrazione si trovasse si sognerebbe di lasciare magari in questo caso un bimbo a piedi davanti alla fermata del pullman, mettendolo anche in ridicolo e con possibili umiliazioni da parte dei compagni e di tutto quello che poi ne può conseguire in questo ambito. Però no, mi preoccupa il fatto che magari un giorno, il regolamento rimane anche dopo questa amministrazione, qualcuno possa impugnare questo, diciamo, articolo e si possa creare questa situazione. Quindi, ricapitolando, questo regolamento per me è nel complesso è scritto bene, c'è stata collaborazione tra maggioranza e minoranza ed è la testimonianza che si può lavorare anche insieme e fare bene. Quindi sono favorevole, però vi invito fortemente a riflettere su questa cosa e qualora si ritenga necessario magari in futuro poter apportare anche delle modifiche. Ecco, questo ci tengo a che si rifletta un po' su questa cosa, perché mi preme molto. Grazie.
No, ora, cioè, sulla questione mi sembra ci sia non chiara la situazione. Cioè, vengono fatti gli avvisi ai genitori, un avviso, due avvisi, al terzo avviso viene comunicata la sospensione. Se il genitore di sua volontà accompagna il bambino alla fermata quando sa che non sarà preso dall'autista, è responsabilità del genitore che ha sottoposto il proprio figlio a quello che è quella umiliazione che dovremmo evitare noi. Non siamo noi a doverlo evitare, sono i genitori stessi a dover evitare l'umiliazione ai figli, educarli a essere rispettosi delle norme di legge. Io non penserei mai, da genitore che sono moroso, di portarmi figliolo, detta proprio da toscano, alla fermata del pullman quando so che non verrà preso, perché voglio forzare la mano sottoponendo un problema di morale, ecco, per un problema morale a cui sottopongo io di mia stessa decisione mio figlio, a forzare la mano affinché l'amministrazione, nonostante io sia moroso, a prendere il bimbo e portarlo a scuola. Se sono moroso, non ho la possibilità per qualsiasi motivo, il comune viene qua, ci sono problemi, si può dilazionare i pagamenti, ci sono risoluzioni, ci sono possibili, immaginabili, ce ne sono. Se però io decido volontariamente di sottoporlo a un'umiliazione pubblica, sono io genitore che me ne assumo le responsabilità e non posso addebitare questa responsabilità all'amministrazione. Come amministrazione, quando ho fatto due avvisi e una comunicazione di sospensione, ho fatto quello che è giusto non solo giuridicamente ma anche moralmente. Quindi non vedo dove è il problema nella formulazione di questo articolo del regolamento.
Io ora, scusa se si fa un colloquio, però
ci ho fatto una questione
perché io capisco il buon senso.
Non rimarrà a piedi nessuno, Marco.
Però sono agitato sul fatto che certi genitori, se si permettono di fare queste cose, avere questa faccia tosta, possono arrivare anche a questa cosa qua, no? E allora noi come ente che tutela diritti, tutela le persone, noi siamo un ente pubblico, siamo un'istituzione, arrivare a, magari nessuno. Noi potremo riuscire a tutelarli un po' di più. È vero che la responsabilità del genitore, ma qui il genitore è, diciamo, non dire parole adeguate, è un irresponsabile e irrispettoso anche del proprio figlio e della comunità, capito? Quindi magari noi come ente, come istituzione, potremo diciamo resistere e potersi prendere l'onere però questo non vuol dire che non sono d'accordo, che il regolamento non mi piace, eccetera eccetera. Non succederà mai
Non succederà mai. Eventualmente il sindaco provvederà a pagare per il bimbo, no, ma non succederà che nessun bimbo venga lasciato.
Mi ha preoccupato molto, sinceramente.
No. Puoi dormire tranquillo che nessun bimbo rimarrà, però giustamente, come anche la minoranza fa presente, ci vuole anche un polso forte per delle cose, avete detto tutte e due, però allo stesso modo, come anche i soldi di dubbia esigibilità sono stati ripresi tantissimi in questi 2 anni e mezzo, oltre 200.000 euro. Quindi voglio dire, però che il bimbo rimanga senza pranzo o senza trasporto, posso assicurare che non succederà mai. In qualche modo si riuscirà a metterci una...
Quando è successo in qualche comune è stato un caso da televisione, quindi insomma non succederà.
Non succederà. Se non ci sono altri interventi, passerei alle votazioni. Chi è favorevole alzi la mano. Immediata eseguibilità. Scusate, mi devo assentare un minuto, mi ha chiamato l'ufficio, qualcosa urgente, un attimo solo. Allora si riparte, scusatemi, c'era una comunicazione urgente. Punto 6, variazione numero 7 a bilancio di previsione finanziaria 2025-2027, articolo 175 del decreto legislativo 2000 numero 267. Come già durante i capogruppi l'ufficio ha spiegato, almeno al consigliere, perché Emilio è stato molto corretta a dire facciamolo, ti ho chiamato successivamente perché ti avevo spiegato che la consigliera aveva dei problemi, quindi poi per telefono gli ho detto le cose principali che si era detta la mattina. Allora, l'assestamento generale, a sensi dell'articolo 175,8 TUEL, aggiorna le previsioni del bilancio e verifica gli equilibri al termine dell'esercizio. Le variazioni proposte recepiscono le esigenze emerse nella gestione 2025 e riallineano il triennio 2025-2027. La verifica svolta conferma il mantenimento degli equilibri di competenza, residui e cassa. Non emergono disavanzi o criticità tali da richiedere interventi correttivi. Principali variazioni: entrate e aggiornamento delle previsioni tributarie, extratributarie e dei trasferimenti. Spese: adeguamento delle spese correnti per i servizi, personale e manutenzione. Aggiornamento delle spese in conto capitale secondo i cronoprogrammi delle opere. Fondi e accantonamenti. FCDE e FPV risultano adeguati in base alle ultime stime di riscossione e ai cronoprogrammi aggiornati nel rispetto dei principi contabili. Risultato presunto e vincoli. Il risultato presunto di amministrazione è positivo e sufficiente a garantire la copertura dei vincoli e rispettare il pareggio di bilancio. Conclusioni. Le variazioni proposte assicurano la corretta chiusura dell'esercizio 2025, la salvaguardia degli equilibri e l'aggiornamento del bilancio 2025-2027. Quindi per questo se ne richiede l'approvazione. Se ci sono delle domande, se non ci sono domande, passerei alla votazione dell'ultima variazione di bilancio di quest'anno. Non se ne possono fare più, quindi passerei alla votazione. Che è favorevole alzi la mano. Astenuti. Immediata eseguibilità. Come ha detto prima il consigliere, sono stato anche io molto contento di questa unione tra maggioranza e minoranza, anche per la stesura di questo regolamento, che anche io ho un po' vissuto con loro, di solito non lo faccio mai, però mi hanno chiamato e effettivamente tante delle proposte fatte dalla minoranza sono state accolte, quindi vuol dire che davvero tutti noi vogliamo il bene di questo comune. Certo. Grazie a tutti, chiusura del Consiglio Comunale, grazie.
Siamo mica nemici, sembra fattiva, ma poi sono peggio.
Ti sei riuscita a connettere, Emilio?
No. Chiara, ma poi oltre il discorso del linguaggio cosa è stato detto in quell'occasione?
Sì, sì, è come al solito, ci sono
tutti,
perché mi ricordo da faccio così, poi...
Io su quella, cioè mi sembra una cosa minima rispetto a...
Sì.
Come degli
aspetti. Davide!
Non rientra nelle mie...
Ah, sì.